Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Palla in tribuna, la puntata del lunedì. Oggi è il giorno dopo la partita di campionato, dopo la vittoria del Parma sul Brescia. Allora abbiamo tanto da dire, tanto da analizzare, soprattutto qualcosina, non dico da celebrare, però da certificare, che è la qualificazione playoff dei crociati, mentre anche a Genova si festeggia la promozione del Genoa. In casa Parma si prospetta una stagione più lunga rispetto forse a qualche attesa di un mesetto e mezzo fa, quando il Parma perdeva a Como. Dicevamo ieri, forse non tutti avrebbero immaginato poi una volata di questo tipo. Per inquadrare la giornata aspettiamo i vostri messaggi, ne stanno arrivando già tanti al 333 92 00 170. I risultati di giornata, che era la 36esima ed era iniziata venerdì con la vittoria per 5-0 del Cagliari a Perugia. Allora, insomma, tutti un po' demoralizzati, con il Cagliari che sorpassava il Parma, andava a più 3, il Parma si ritrovava sesto. Poi la vittoria del Cittadella sul Benevento, il pareggio tra Cosenza e Venezia, il 2-1 del Genoa sull'Ascoli, che ha certificato la promozione in Serie A. Modena-Bari 1-1, la vittoria del Frosinone a Pisa che si sta un po' inguaiando, la vittoria della Regina sul Como per 2-1, la vittoria del Sudtirol a Enoi sulla Ternana 1-0 fuori casa e il successo del Palermo sulla Spal 2-1. Il Parma ieri ha battuto 2-0 il Brescia. Ricapitoliamo la classifica, anche perché ho una domanda diretta proprio alla classifica. Frosinone 74, Serie A, Genoa 70, Serie A, Bari 62, terzo in classifica. Non matematico, ma molto vicino ad arrivarci. Su Tirol quarto con 57. Poi ecco, al quinto posto ci sono Parma e Cagliari. Tutte e due a distanza di 3 punti dal Su Tirol. Palermo 48 e Pisa 46 come il Venezia e l'Ascoli. Regina 45 come il Modena. Attenzione però che la Regina ha un meno 7. Poi parliamo anche della Regina. Secondo me la zona playoff poi teoricamente finisce qui, sono ancora in corsa per certi versi come Ternana che hanno 43 punti, però insomma siamo già alla 14ª posizione, siamo scesi molto più in basso. Ci interessa anche la zona salvezza perché va a interagire con la traiettoria dei club che lottano per i playoff. Cittadella 41, Cosenza 39, Brescia 38, Perugia 36, Spal 35. Il Benevento non è ancora matematicamente in Serie C, ma ne ha 32 e insomma ha davvero pochissime speranze. Tanti messaggi, uno ci pone un interrogativo, sentiamo il servizio del TG Sport di 12 TV, anzi facciamo così, sentiamo qualche messaggio. Ci chiede questo ascoltatore, ma il Parma dopo la partita con il Brescia in classifica è quinto o sesto? In base alla classifica avulsa con il Cagliari e a pari punti, 54 dovrebbe essere quinto, in quanto il Parma è in vantaggio sugli scontri diretti. In televideo e in altri siti riportano il Parma sesto. È vero, perché? Perché a differenza reti è messo meglio il Cagliari. E allora, oggi conta questo per stilare la classifica. Quando sarà finito il campionato contano gli scontri diretti. E allora il Parma passa davanti. È una questione meramente formale, la spieghiamo così. Questo è Vito con un lunghissimo messaggio. Buon pomeriggio a tutti, i playoff sono raggiunti matematicamente, ora le ultime due per stabilire la posizione, ma una cosa la dico prima che il tutto finisca. A parte il mio incrollabile ottimismo, Mr. Pecchi ha fatto a prescindere un lavoro eccezionale con i ragazzi, portandoli ad un livello psico-fisico e tattico di un livello superiore, con pazienza certosino. Ora c'è una squadra, vorrei ricordare che l'allenatore migliore non è colui che ha più titoli, ma colui che fa crescere i propri calciatori, li migliora. Vedrete che ci daranno soddisfazioni gli insospettabili più criticati dei nostri ragazzi. Forza Magico Parma, avanti tutta. Questo è un altro messaggio, Roberto. Per il quarto posto penso sarà dura, ma quantomeno abbiamo garantito il sesto posto, che è molto importante, anche se arrivare quinti si eviterebbe il Cagliari in semifinale, o il Bari, mi verrebbe da dire, Roberto. Daniele da Medesano, devo dare atto a Pecchi di averci visto lungo sull'utilizzo di Benedičak, che parte dall'esterno sinistro per tagliare dentro sfruttando i movimenti di Vasquez, mandando in confusione i centrali delle squadre avversarie che non sanno chi andare a prendere in marcatura. Anche Som, grazie a Pecchi, ultimamente nel centrocampo crociato sta dando il meglio da quando è arrivato. Si vola, chi ci ferma più, scrive Freo, che ieri scriveva che aveva un buon auspicio ed è stato così. Gabriele, buongiorno, secondo me 6 punti tra Spal e Venezia sono fattibili, scendiamo in campo con la convinzione di ieri. contando che il Sudtirol è a più 4, la vedo improbabile prenderli. Secondo me arriveremo al quinto posto e vedremo chi sarà all'ottavo posto. Chi mi spaventa di più ai playoff è il Cagliari, avanti crociati, ci scrive. Questo è il nostro amico Luca, che voleva uno speciale sul trentennale di Wembley. Vedrai che stasera a Baspo c'è qualche sorpresa, con tante interviste, Luca. Abbiamo tenuto questo zuccherino per la serata di stasera con Carlo Chiesa. Ci sentiamo al servizio del TG Sport, di 12 TV Parma, poi altri messaggi, ospiti, una lunga puntata di Palla in Tribuna.
Sesto risultato utile consecutivo, il miglior rendimento assieme al Genoa, 14 punti nelle ultime 6 giornate. E il Parma, la squadra più in forma in zona playoff. Lo dicono i numeri, dati che mostrano una crescita costante dei crociati. Gli alti e bassi sembrano essere finiti a Como. Ultima sconfitta, Como sì, quando a tanti la qualificazione per la fase finale non sembrava poi così scontata. Pecchia ha creato una squadra dove non c'era. Restano difetti, aspetti da migliorare, come per tutti quelli che non sono già promossi, soprattutto in difesa, ma i passi avanti sono evidenti. Non è un caso che il salto di qualità sia avvenuto nel momento in cui il tecnico si è trovato tutta la rosa o quasi a disposizione e ha potuto scegliere. Allo stesso tempo, con Inglese, Charpentier e spesso ai box, l'attacco ha iniziato a lavorare su uno schema ben preciso, ruotando tutti attorno a Vasquez e dando continuità a Benek, l'unico che sembra vedere la porta oltre al muro. Con il Brescia è parso tutto facile perché il Parma ha reso facile la partita con una doppietta in avvio del polacco. Per lui 7 reti nel girone di ritorno, 4 nelle ultime 4. È l'uomo copertina del finale di stagione. Se andrà avanti così, anche l'uomo mercato in estate. Pecchi ha raggiunto il primo obiettivo non solo nelle prime 8, almeno il sesto posto è quasi in tasca, significa il primo turno in casa ai playoff. Ora non resta che cercare di fare bottino pieno nelle ultime 2 giornate, anche se al Sudtirol, in virtù degli scontri diretti, basta fare 3 punti per arrivare quarto. Vale la pena però provarci. Una spalla all'ultima spiaggia in trasferta e il Venezia al Tardini per i crociati. Cittadella in casa e Modena fuori per gli uomini di Bisoli. Non sarà facile passarli. Il Cagliari invece se la vedrà con Palermo e Cosenza. Calendario non semplice neppure per Ranieri, altro pretendente al quarto posto. E perché no, avversario anche per la quinta piazza, che consentirebbe di evitare il Bari al San Nicola in una eventuale semifinale.
Palla in Tribuna.
Eh sì, perché il ritorno a Bari e San Nicola non sarebbe proprio la cosa più facile del mondo. Per sognare ancora il quarto posto bisogna battere la spalla e sperare che il Sudtirol non faccia altrettanto contro il Cittadella. E la stessa dinamica dovrebbe avverarsi anche nell'ultima giornata. Non semplice, ma sarebbe bello almeno potercela giocare fino all'ultima giornata, scrive Lorenzo. È un calendario non facilissimo quello del Parma. La Spal, se non batte il Parma, è praticamente in Serie C. Questa sembra la dinamica del campionato, quindi insomma sarà una partita complicatissima, staremo a vedere. Per me il Sudtirol non ce l'ha difficilissima, gioca in casa contro il Cittadella, però al Cittadella fare un punticino potrebbe non dispiacere. Magari tocca al Sudtirol provare a vincerla, staremo a vedere. Hanno tanto entusiasmo. Stiamo prendendo il Sudtirol secondo me un pochino come la squadra più facile, forse l'organico lo dice, ma c'è tantissimo entusiasmo. Intanto sono andati a vincere a Terni, dove Parma di punti in questi anni ne ha fatti veramente pochi. Tra poco dovremmo avere con noi il nostro primo ospite, che è Francesco Monaco. Leggo un ultimo messaggio, poi ne stanno arrivando tanti. Il pareggio di Benevento è stato di insegnamento per le sostituzioni, oltre a quella di Benek, buone le posizioni e le prestazioni di Somme e Bernabé. NB, vincere insegna a vincere senza star lì a guardare la posizione, scrive Fabrizio. Siamo d'accordo. Il Parma ha imparato un pochino a vincere, cosa che prima faceva davvero tanta fatica. Siamo arrivati a una svolta, non lo so, io lo chiedo a Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Marco, buongiorno a tutti. Non lo so neanche io se siamo arrivati a una svolta. I fatti dicono che stiamo in serie positiva da 6 giornate, 4 vittorie e 2 pareggi. E prima di questo periodo non si facevano più di 2 partite di fila senza che arrivasse una sconfitta. A suo modo anche questo periodo è stato caratterizzato da una sconfitta, perché se vogliamo calcolare il secondo tempo di Benevento più il punto di penalizzazione, quello lì è stato un essere ricaduti negli errori dei mesi precedenti. Io dico che adesso bisogna godersi il momento, non era scontato arrivare ai playoff, non era scontato arrivarci matematicamente a due giornate dalla fine con il quarto posto ancora possibile, e adesso secondo me bisogna semplicemente stare compatti, stare belli quadrati, sereni, e possibilmente credo che non sarà facile, però se il tifoso storce meno il naso, è un po' meno alla ricerca della trave o della pagliuzza, quello che è, e si gode quello che il Parma ha fatto nell'ultimo mese e mezzo e che potrebbe fare nel prossimo mese e mezzo, secondo me è meglio.
Ci scrive...
è semplicemente una questione pratica, adesso come adesso, va bene criticare la prestazione, il cambio, però l'atteggiamento dovrebbe essere un attimino più positivo, secondo me.
Ti scrive questo Daniele, secondo me è un ottimo spunto. Buongiorno, magari sono disattento, ma abbiamo cambiato la dirigenza e Kraus non è più presidente? Lo dico ovviamente in tono ironico, visto che quando si vince passano in secondo piano le mancanze, alcune per carità vere, ma esagerate, della società.
No, il lettore, il radioascoltatore è attento, e furbo e malizioso. Si è detto che Pecchia era lasciato solo nei momenti di difficoltà a gestire la squadra e il gruppo. Adesso allora, se le cose stanno andando bene, diamo merito a Pecchia e alla squadra e al gruppo di essersi incamminati, di aver trovato, tra virgolette, da soli la strada giusta. La società dà sempre l'idea di essere abbastanza assente. Un conto è essere assenti, un conto è, tra virgolette, immischiarsi troppo. Forse in questo momento è meglio che sia il più possibile assente e che non disturbi il manovratore, visto che il manovratore è l'allenatore. Già è stata comunque una buona idea quella di fare la festa dei 30 anni da Wembley. Penso che sia servito più che altro per far tornare il sorriso a tanti tifosi che quel periodo l'hanno vissuto, c'erano e avevano voglia di ricordare queste imprese, di rivedere questi ragazzi che saranno ragazzi per tutta la vita, anche se adesso hanno 60 anni, io ne ho di più tra l'altro, per cui, e quindi insomma in questo momento la società meno fa e meglio è, nel senso che facciano il loro e la squadra ci pensa l'allenatore.
Allora, qui c'è una domanda: i fatti di un mese bastano per cancellare quelli dei precedenti 5 o 6, scrive Alessandro, ma non è una domanda, forse è questa la domanda?
Ma non lo so, io quando il Parma stava attraversando quasi per tutto il campionato, diciamo per un girone e mezzo, ha sfoderato questa discontinuità, per cui diventava difficile giudicarlo, difficile fare pronostici, vinci con le grandi, perdi con le piccole, alterni buone prestazioni a cattive prestazioni, e era talmente ingiudicabile che non si capiva neanche dove sarebbe andato a parare. Era evidente che se non si fosse arrivati ai playoff sarebbe stato l'ennesimo fallimento, se si fosse arrivati ai playoff è evidente che poi sarebbero scattati rimpianti, no? Perché di punti per strada ne abbiamo lasciati parecchi. Questo era dato per scontato. Quando fai un campionato così discontinuo e poi trovi la quadra nel finale, è chiaro che dici: ah, se avessimo cominciato prima a vincere, a giocare bene, queste cose qua le dobbiamo accettare. In questo momento il Parma è al sesto posto, che poi in realtà virtualmente è il quinto. Speriamo di mantenere il quinto posto come minimo, se non di raggiungere il quarto, e adesso prendiamo quello che c'è. Stiamo sul presente.
Francesco, non voglio ingigantire i meriti di Pecchia o ingigantirlo come stratega, ma è possibile che Pecchia abbia capito, se non da subito, quasi subito, che il Parma non si sarebbe potuto giocare la promozione diretta perché non ha la rosa da B, lo spessore del Genoa, il gioco del Frosinone, così, e allora abbia creato una specie di laboratorio, magari dando anche qualche contentino nella scelta dei giocatori al mercato della società, e poi nel momento decisivo abbia trovato la preparazione atletica, abbia costruito il gruppo per giocarsi il finale conoscendo bene la categoria, perché degli allenatori che stanno arrivando nel finale è quello che recentemente si è giocato più spesso la promozione.
È una bella analisi, se fosse tutto programmato come hai detto tu, però sarebbe una specie di genio. Io credo che un po' ci sia questo atteggiamento e un po' sia stato anche, diciamo così, anche frutto del lavoro e di far tesoro di tanti errori. È chiaro.
Era inutile rincorrere e creare le aspettative, secondo me, no, di certo, giocarsela col Genoa, col Frosinone che era già andato.
Dal punto di vista delle dichiarazioni e di come ha mandato la squadra in campo, sicuramente. Resta il fatto che il Parma col Frosinone ha fatto 6 punti e col Genoa 4. Però non dimentichiamoci che Pecchia, molto onestamente, ieri ha detto: io non ne ho mai fatto i playoff. Però quindi da questo punto di vista potrebbe essere una novità anche per lui. È vero che avendo lavorato con Benitez magari ha esperienza internazionale, per cui insomma certe partite da dentro fuori le conosce meglio. Sicuramente lui ha scelto di essere tra virgolette aziendalista e di accettare, magari anche storcendo la bocca, le scelte della dirigenza. Di suo ha chiesto e ottenuto, e detto: va bene, anche se io non ho i giocatori adatti, io cerco di fare il mio gioco lo stesso. E quindi questo è il risultato di un grande compromesso, no? Cioè Pecchia che cerca di fare il gioco che lui predilige, pur sapendo di non avere i giocatori adatti. E questo spiega anche certe cose che si sono viste sugli esterni, per esempio.
E scusami se ti interrompo, poi non è un caso, secondo me, che da Como in poi non abbia più cercato o aspettato i due centravanti. Cioè, adesso gioco con quelli che ne ho voglia io, no?
Sì, perché a Como, se non ricordo male,
Charpentier.
Esatto. Il fatto che da allora non abbiano più visto il campo, che addirittura Inglese non sia stato convocato per la partita di ieri, anche questo praticamente mi stai chiedendo di commentare le tue opinioni e sono assolutamente d'accordo, perché Como ha dato delle risposte.
Sì.
Basta, adesso andiamo avanti se ha dato delle risposte viene davvero da pensare che fino a un certo punto lui abbia cercato di mediare per quello ho parlato prima di ingerenze.
Sì.
Abbia cercato di mediare tra la sua idea, le sue visioni, la sua visione di gioco e magari le aspettative della società, della dirigenza. E a questo punto il gruppo è questo e i due centravanti che abbiamo citato non dico non fanno parte di questo gruppo, perché magari poi dopo in una partita del playoff ci ritroviamo in campo, magari nel finale, magari per qualche motivo, non lo so, fanno parte della squadra e bisogna, come dice lui, stare tutti dentro. È chiaro che in questo momento la prima punta non c'è e ha trovato l'equilibrio perfetto tra il giocare con il falso 9 e avere comunque, anche se all'esterno, una punta che grazie al cielo adesso sta facendo gol. Io poi questo mi potete dare atto che io ho sempre straveduto per il ragazzino polacco. Sì. E quindi mi godo questo suo magic moment perché ci tenevo, perché pensavo che sarebbe stato possibile, ecco, anche se ho avuto molti dubbi durante la stagione.
Allora, due messaggi, questo è di Davidone: buona partita contro una squadra signor nessuno, scrive, incrocio di dita e spero veramente in un miracolo sportivo, tenendo presente che adesso sono le altre squadre ad aver paura di noi, quello però che mi spaventa è che i poteri forti tifano Bari per ovvi motivi di spettatori e soldini, vediamo di fargli cambiare i piani, forza ragazzi. Davidone, qui invece ho delle domande. Allora, una è un po' sulla Serie A. Spalletti, questo è Lorenzo, Osimhen, Kvaratskhelia e Kim sono stati protagonisti, ma quale peso daresti in percentuale, questo è per te Francesco, al lavoro di Giuntoli nel successo del Napoli della Serie A? Ti chiedo una cosa telegrafica per non uscire troppo fuori tema.
Ma il fatto stesso che siano arrivati e si siano dimostrati così forti, così affidabili, due giocatori come Kvaratskhelia e Kim, cioè un georgiano e un coreano che magari se fossero andati in un'altra squadra avrebbero fatto storcere il naso ai tifosi sicuramente, questo già da solo basta a promuovere giunto lì e a dargli molti meriti. Se poi si considera che mentre sono arrivati questi giocatori sono partiti altri giocatori che avevano un peso specifico nello spogliatoio e nell'ambiente Napoli molto importante, mi riferisco a Insigne, mi riferisco a Mertens, insomma evidentemente c'era bisogno di cambiare molte cose. Lobotka è stato sicuramente una rivelazione, e anche Lobotka non è certamente un giocatore particolarmente reclamizzato. No. Poi sembrava che ci fosse il casino del portiere, mentre invece Meret si è dimostrato affidabile. Credo che giunto lì abbia molti meriti.
Sì.
Ma forse quello che lo ha favorito è il fatto che quest'anno probabilmente non si pensava a un Napoli, e forse aveva un attimino meno pressione all'inizio rispetto ad altri anni.
Ricordiamoci che è l'anno del mondiale, sono anni strani.
Esatto.
E ti chiedo questo, allora mi chiede, però la rigiro anche a te Francesco la domanda, la tua percentuale di promozione del Parma è sempre del 20%, mi chiede con una faccina, no facciamo così, per me è salita al 30%, ma per ora mi fermo lì, perché per me è alla pari con Cagliari e Bari, e poi dobbiamo tenere, perché le sorprese ci sono sempre, l'unico sport dove una squadra può fare un colpo del genere, occhio sempre al Sudtirol, finché non è fuori occhio al Sudtirol perché becca pochissimi gol.
Sì,
ti chiedo le tue percentuali.
Allora, ieri tra l'altro lasciavi dire, cioè questa cosa del Sudtirol che pesca il tiro della domenica e poi si chiude in difesa, no? Ricordando Nicolussi Caviglia, fa parte del loro piano gara, perché l'ultima partita l'hanno vinta 1-0 con un tiro al volo da 40 metri nel 7, cioè e a questo punto non si può neanche parlare di fortuna,
no.
Nel senso che cioè loro hanno come schema, chiamiamolo schema, non mi viene un'altra parola, quando hai la palla, quando sei in grado di tirare da 40 metri, lo fai perché è un'opzione per passare in vantaggio senza dover attaccare con 5-6 uomini. Ma a me piacerebbe molto poter azzerare le percentuali di una tra Bari o Cagliari, nel senso speriamo che si incrocino, per cui a questo punto le percentuali sono, metti anche del 50%, ma solo per una delle due.
Ok.
Nel senso che il Parma a questo punto potrebbe prendersi il 25 e poi si può lasciare il 20 al Sudtirol e il 5 alla squadra che eventualmente il Parma dovesse affrontare nel primo turno, se non riesce a schivarlo. Io ti dico la verità, a me nei playoff il Sudtirol non fa paura.
Ok.
Perché ai playoff il Sudtirol è una squadra che me l'aspetto un po' appagata, non tirano andar su, se la godo, è vero, non avranno niente da perdere, però questo campionato, questi punti che hanno fatto, tutti strameritati, sono chiaramente andati oltre le loro aspettative, ma anche oltre al loro valore.
Okay.
Quindi una volta che finiscono il campionato al quarto posto, al quinto posto, chapeau, però ai playoff, secondo me, si beccano... voglio dire, rispetto a Bari e Cagliari mi fanno molto meno paura.
Certo, anche me.
È vero, potrebbero passare con 2-0-0, però con altre due partite nell'arco di 180 minuti un gol glielo fai. E se glielo fai presto poi gliene fai anche un altro. Insomma, il mio ottimismo ai playoff è solo riguardo a un eventuale semifinale col Sudtirol. Ecco, lì veramente do il Parma strafavorito. Tutto il resto no, il Cagliari mi fa molta paura come ambiente che come rosa e come allenatore anche, e il Bari un pochino meno perché è un pochino in calo, però anche loro, come dicevi all'inizio, hanno un bel entusiasmo, hanno uno stadio insomma importante, ecco. Quindi speriamo veramente che loro si incrocino e che una tra Bari o Cagliari evidentemente non possa arrivare all'ultimo atto. Mentre invece secondo me se il Parma dovesse andare al penultimo atto con Sudtirol, secondo me è il meglio che gli può capitare.
Grazie Francesco per essere stato con noi.
Grazie, godiamoci lo spettacolo di Sud Tirol Cittadella del prossimo turno. Avrebbe voglia di guardare quello.
Scusa, Vacci, tanto è un bellissimo posto, scusa.
Sì, sì, è l'anticalcio contro l'anticalcio. Io poi tifiamo tutto Cittadella, non sarebbe neanche impossibile una vittoria Cittadella, perché così si salva.
Sì. Ciao Francesco.
A tutti, Forza Parma, grazie.
Ciao. Allora, Francesco Monaco, qui ho una sfilza di messaggi, perché adesso abbiamo ritirato fuori le percentuali promozione e ve le chiedo. Quante ne date al Parma in percentuale? Io ho detto 30 adesso, ho detto 20, quindi inizio, lo farei molto volentieri, a cospargermi il capo di cenere, perché poi sembra che quando uno critica non sia amico del Parma. Questa è un'equazione che in passato è stata spesso utilizzata, non dai tifosi, da altri soggetti, però cioè, qui siamo tutti a sperare di poter commentare un altro campionato di categoria superiore l'anno prossimo, anche se tuttora resta un'ipotesi non probabilissima. Facciamo una pausa, Simonetta, poi ho tanti messaggi, sentiamo un po' di Pecchia, poi Nian De Luca Campolini, a tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Spazio e messaggi 333 92 00 170. Poi sentiamo un po' Pecchia, poi andiamo da Luca Ampollini. Questo è Brando che scrive: bene che è finalmente esploso, attaccante completo, segna con entrambi i piedi e di testa, e finalmente l'allenatore o la squadra hanno capito che bisogna fornirlo di assist. Alla faccia dei nostalgici di Khedira e Brunori, che però, questo è un parere personale, io in rosa li terrei per la volata finale. Khedira è in calo, ma è uno che si è giocato anche il mondiale e l'ha giocato fino in fondo, quindi ci sta che abbia una grossa flessione. E perché i vari giornali, incluso la Gazzetta, mettono il Cagliari davanti al Parma quando il Parma è in vantaggio di scontri diretti? Questo è Orlando, e ripeto quello che ho detto in apertura di trasmissione, perché fino a quando non finisce la stagione regolare conta la differenza reti, alla fine entrano in gioco gli scontri diretti, è una cosa formale, però le classifiche si compilano così, questa è la spiegazione, ok? Quindi non ci sono complotti. Come dicevi tu, scusa, ti l'ho detto ieri, a bordo campo oggi tutto bene, ma a parte cocenti debacle recenti con la vittoria buttata via Benevento e la non penalizzazione, avremmo gli stessi punti del Sud Tirol, vero, ma adesso concentrati e determinati per un finale di spessore ampo 60, indiscutibili, i numeri sono numeri. Antonio scrive: visti i risultati acquisiti, credo che il quinto posto ci potrebbe consentire di affrontare Bari o Cagliari solamente in finalissima. Domanda, dopo il primo turno secco, le altre partite con andata e ritorno consentirebbero il passaggio a chi giochi in casa anche col pareggio? In questa fase sono previsti supplementari rigori? No, Non sono previsti, a meno che le due squadre non siano arrivate a pari punti, però devo rivedere. Credo solo nella finale ci siano i supplementari rigori. Il tempo di andarci a vedere, Antonio. Credo di no, però. Per favore non ditemi che la squadra dell'anno prossimo la faranno Oliver e Pederzoli, scrive questo ascoltatore, che è romano, staremo a vedere. Questo è Marco. In merito alla festa di ieri, pensate che il blasone del Panama potrà avere un certo peso sulle altre squadre durante i playoff? Ho avuto l'impressione che vedere in campo la Coppa delle Coppe e risentire di quell'atmosfera abbia avuto un certo peso sulla prestazione della nostra squadra e sui nostri avversari. Chissà, magari. A volte però è uno stimolo per gli altri. Pensate soltanto a far gol a Buffon, che piacere può dare agli altri attaccanti. Questo quando l'altra faccia della medaglia. Questo è Enrico. Soma è sempre stato sbeffeggiato, soprattutto dai tifosi, per la sua lentezza in campo, ma nessuno nota che la sua progressione quando punta l'uomo. È verissimo, per un lento non è male come attitudine. Per me è un buon giocatore se viene fatto giocare nel suo ruolo, scrive Enrico. Questo invece è Davidone. I Sudtirol, se venisse promosso, dove andrebbe a giocare? Non hanno uno stadio adatto, sottolinea Davidone. Per questo ascoltatore, che Fabrizio, Parma al 30% di andare su se si batte la SPAL. Incontrare il Sudtirol è come andare dal dentista. Io non lo vorrei incontrare, preferisco squadre che se la giocano, scrive Francesco. Questo invece è Giorgio. Inutile fare previsioni percentuali, ai playoff van vinte tutte. Se Man mantiene Grinta e Benek, la volontà puntini puntini. Questo invece è Vito. Sono d'accordo con Monaco, ma tutte partono dal 50%. Non mi fido delle squadre facili. E no, io divido le percentuali tra tutte, quindi non tutte possono partire dal 50%. Questa... E poi ne ho messe solo 4. Altri messaggi ancora. Mark, in semifinale mi piacerebbe incontrare su Tirol, perché la partita all'andata grida ancora vendetta. Buttarli fuori sarebbe una goduria. Per la promozione vedo favorito il Bari. Non dimentichiamo che è l'unica squadra che ci ha asfaltato in campionato. Parma 100% la promozione, scrive Freo. Ci fermiamo per sentire un pochino di Pecchia.
Oggi siete matematicamente ai playoff, intanto. Come giudichi questo traguardo?
Sì, non lo so, non so che dire, perché sì, che si può parlare di playoff, questo, però oggi è stata una giornata di spessore, perché ho visto una squadra che ha fatto, che ha lavorato, che ha giocato, che ha fatto una grande partita, e al di là poi dell'obiettivo dei playoff, che rimane così, e volevo mandare un messaggio a nome anche del club, dei ragazzi, di tutto lo staff a Yellow, perché parlando col medico, che è un mio carissimo amico, ho subito un infortunio gravissimo. Mi auguro che possa veramente riprendersi. E, brutta scena, mi dispiace per il ragazzo, e credo che troverà la forza, sono convinto, per riprendere il suo cammino. Forse la nota stonata forse è proprio questa, poi il resto è stata una bellissima giornata.
È un Parma, non so se sei d'accordo, anche nonostante il pareggio di Benevento, così, che in tutte le partite mette uno scalino in più alla sua crescita, come prima non accadeva forse.
Qualcuno dicevo che è una squadra in costruzione, qualcuno rideva, prendeva in giro, perché le squadre si costruisce nel tempo, ci vogliono le partite, devi passare attraverso degli step, e io credo che Benevento sia stata una situazione, perché anche per il secondo tempo abbiamo fatto una buona gara. Oggi c'è stata la voglia della squadra di voler fare le proprie cose, potevamo fare tranquillamente il terzo gol, e forse anche un po' più di rabbia, ancora un po' più di decisione, portare veramente la partita sul 3-0. Però oggi, rispetto a Benevento, ho visto ancora la voglia e la continuità di voler giocare. Una squadra più consapevole quando bisogna fare una fase e quando bisogna fare un'altra.
L'ultima domanda da parte mia: in questa crescita c'è anche l'alchimia che tu hai trovato, perché per un certo periodo un po' si variava il sistema di gioco, anzi forse sei quasi tornato indietro alle origini, hai chiuso un cerchio, però adesso con questa posizione di Vasquez, con questi movimenti di Benedica, anche la fase offensiva sta trovando una continuità importante.
A volte la continuità è stata la parola quella un po' più rimarcata forse in questi 10 mesi, e, però la squadra quando è stata insomma quasi tutti al completo, io parlo già da gennaio dopo la chiusura del mercato, la squadra ha lavorato e ci sono stati sempre tutti dentro il gruppo, tutti i giorni, tutte le settimane, e piano piano andiamo affinando alcune cose, alcune situazioni, più si gioca, migliora la condizione di un giocatore, migliora la condizione di un altro, e tutto questo è possibile poi portarlo sul campo. E mi dispiace perché ancora giocatori che sono dentro ma che sono in condizione, anche oggi avrebbero potuto giocare, ma devono rimanere fuori margine, e questa è la, in questo momento la forza bisogna spingerla verso questi giocatori, perché ora che sicuramente i playoff li dovremo giocare, abbiamo bisogno di veramente di tutta la rosa a disposizione, di tutti i gruppi, di tutti i ragazzi. Quindi in questo momento la squadra dà continuità e bisogna insistere.
Pecchia, abbiamo sentito l'allenatore del Parma, allora certifico, confermo, in semifinale playoff non ci sono supplementari o rigori, passa chi a parità di gol appunto tra andata e ritorno era messo meglio in classifica, situazione che può verificarsi perché appunto in teoria si affrontano squadre che non erano a pari punti, cosa che invece può avvenire in finale, infatti lì c'è la possibilità, il caso limite in cui chi è arrivato a pari punti in caso di parità appunto tra andata e ritorno va a supplementari ed eventuali rigori. Spero di aver detto giusto, chiedo conferma a Luca Ampolini, ma insomma credo che sia questa poi la situazione.
Impeccabile, buongiorno a tutti.
Un Luca motivato. Luca, parlavamo di percentuali, possibilità per il Parma di andare su. Allora, così dicono i bookmakers, che danno il Bari tra 2,50 e 2,75, il Cagliari tra 3 e 3,50, il Parma 3,50. Poi vabbè, c'è su Tirola quota 7. Sei d'accordo col fatto che il Bari sia ancora un gradino più in alto e il Cagliari per gli scommettitori forse ha qualche probabilità in più del Parma? Come la vedi? Meglio così anche per certi versi per ora?
Bah sì, a me francamente dei bookmakers interessa fino lì. Io dico molto serenamente che la posizione in classifica del Bari è importante e in questo momento credo sia la cosa più evidente che li favorisce, perché la loro condizione attuale non è sicuramente quella che avevano 2 mesi fa. È una squadra che legittimamente ha spinto tanto in questo campionato e adesso è un po' scarica, ma è normale che sia così. Non dimentichiamo che è una formazione che così è stata rinforzata un po', ma di fatto è l'intelaiatura della Lega Pro dell'anno scorso, quindi ha fatto un campionato straordinario. Poi magari in playoff ricominciano a giocare, questo non lo posso sapere. Io parlo delle condizioni attuali ad oggi, e il Bari, delle formazioni che vengono indicate tra le favorite, è quella che secondo me tra Bari, Cagliari e Parma, per le condizioni attuali, sta peggio.
Ecco, Luca, a livello di possibilità di arrivare quarti, il calendario, subito il calendario del Sudtirol rende un po' più complicato il discorso, allora basta vincere una partita.
Sì, sì. È così, io speravo e pensavo che l'ultima partita pareggiassero, invece l'hanno portata a casa, quindi evidentemente adesso sono messi molto bene. Però insomma, dovessi arrivare quinto non sarebbe una tragedia, certo, avresti un turno in più nei playoff che è sempre piuttosto delicato, perché in queste partite secche non si sa mai come le cose possono andare a finire. Però il Parma attuale, Marco, è una squadra molto credibile, autorevole, è una squadra secondo me che ancora può denunciare momenti nella partita dove non è decisamente, non è proprio sul pezzo, però in generale è una formazione in questo momento che vive uno stato di forma importante, credo sia nel suo miglior momento di forma.
Nelle ultime 6 è la miglior squadra del campionato con il Genoa, 14
esattamente,
punti.
Tutti avremmo voluto sostanzialmente che il Parma potesse riuscire a raggiungere una condizione così importante in un momento, in questo momento della stagione, che è il momento topico. Quindi viviamolo bene, con fiducia, sapendo che non è facile, però abbiamo tra le mani adesso finalmente una squadra che sta dando delle risposte importanti, poi vediamo come va a finire.
Luca, ti chiedo questo, quanto, non voglio esagerare, ingigantire alcune strategie, perché poi nel calcio il fattore aleatorio è altissimo, quanto c'è di calcolato secondo te nell'avere un Parma di questo tipo in questo momento da parte del tecnico?
La domanda è molto pertinente, bella, non lo so. Io ieri gli ho attribuito dei meriti importanti a Pecchia per essere riuscito a portare il Parma in queste condizioni in questo momento dell'annata. Secondo me qualcosa di calcolato c'è.
Cioè Luca, lui ha detto, io il Frosinone non lo prendo più a un certo punto.
Sì.
Il Genoa, per vari motivi, e perché ha veramente una rosa, secondo me, di grande spessore, poi ha infilato sta striscia positiva, niente. A un certo punto devo creare un laboratorio che mi porti a giocarmi quelle carte che ho nel momento giusto. Può essere così?
È così, sì, sono convinto. Infatti anche lui sottolinea come questo, ieri lo ha detto anche ieri, come questo sia stato un percorso di costruzione che ha portato il Parma a questa condizione ottimale, fatto di una squadra tecnicamente importante, tatticamente messa bene in campo, mentalmente con il carattere che prima non aveva. Cioè è stato proprio un percorso di costruzione mattoncino dopo mattoncino che ha portato alla competitività attuale della squadra. Sì, io credo che sia stato molto calcolato da lui per costruire un progetto affinché questa squadra potesse essere veramente autorevole nei momenti focali della stagione. Quindi da questo punto di vista il suo lavoro è stato molto importante.
Chi ti è piaciuto ieri più di tutti, a parte Benek ovviamente?
Parte bene che io dico Somm e Stevez perché fa un lavoro oscuro di una quantità e di una qualità in questo senso strepitosa. Somm perché dopo Benevento ha ripetuto una prova molto importante, quindi lui in quel ruolo riesce a coniugare quelle che sono le sue qualità, cioè grande forza, un ruolo che valorizza molto la sua forza, la sua resistenza, la sua esplosività, la sua capacità di essere molto molto incisivo in entrambe le fasi, perché va sempre a prendere il costruttore di gioco avversario e lo scherma benissimo, e poi insomma faceva notare un radioascoltatore prima le sue progressioni, vero? È un giocatore che anche in fase di possesso allunga bene la squadra. Non so, a me sta piacendo molto in quella posizione.
E Stevez che ieri sul 2-0 quando il Brescia era quasi KO, l'ho visto caricare e dare delle cariche anche ai giocatori che gli stavano alle spalle, non indifferenti per un pallone buttato via nella metà campo avversaria.
Stevez è stato un grande acquisto, è passato molto sotto traccia, però è stato un acquisto molto importante di una squadra che molti dicevano ma se l'anno scorso è arrivata dodicesima dove vuoi arrivare? No, invece tante volte l'allenatore determina molto. E a volte ritoccare una squadra che l'anno prima deluso, però con alcuni innesti mirati a migliorare alcuni reparti che sono particolarmente bisognosi di alcuni innesti, può far scattare qualcosa di importante. Stevez è vero che la squadra è quasi quella dell'anno scorso, ma il suo innesto è stato molto molto importante.
Invece dietro è la grande incognita ancora, forse la tenuta della fase centrale di difesa. Anche perché la coperta è proprio corta.
Sì, però ieri a me Ciarcati è piaciuto molto. Parliamo di una squadra, il Brescia, attenzione, che praticamente ha giocato senza la prima punta.
Sì.
Il Brescia è senza prime punte, quindi l'uomo più temuto davanti, o comunque il primo attaccante era Aie, che di fatto è una seconda punta, insomma, quindi è una squadra chiaramente con delle difficoltà. Però ieri è stato bravo. È stato bravo anche Osorio, che ci ha evitato alcuni minuti di apprensione totale con quel salvataggio, però allo stato attuale la coppia Osorio-Cobaut secondo me è una coppia, è la migliore coppia del campionato.
Okay. Cioè tu da Ferrara tornano in sella loro due?
Ma se stanno bene secondo me sì. Secondo me loro sono i due designati di fatto. Poi non dimentichiamo che abbiamo sempre questo Del Prato che un giocatore che da terzino è molto diligente, ma secondo me spinge troppo poco, perché ditemi quante volte vedete Del Prato scendere sull'esterno e mettere un pallone.
Attenzione, perché il 2-0 nasce da un suo cross,
Sì, è vero, hai detto molto bene, nasce sul suo cross, il colpo di testa. Sì, però però è un giocatore, se dall'altra parte vedi l'esterno, ma forse è anche giusto così, che uno dei due esterni,
uno dei due,
esatto, cioè, però è uno per caratteristiche secondo me che non è portato molto ad offendere, e lui può fare il centrale secondo me veramente bene. L'anno scorso l'ha fatto benissimo, sebbene fosse una difesa 3. Io avevo chiesto a Picchi la settimana scorsa le eventuali differenze o difficoltà che De Prato incontrerebbe giocando a 2.5. Lui, Picchi, mi ha risposto: no, non avrebbe alcun problema, alcuna difficoltà, non cambierebbe niente. Allora a questo punto ti dico che anche De Prato è giusto annoverarlo tra i possibili centrali importanti di questa squadra.
Allora, qui ci arriva un messaggio di, credo che sia Fabrizio, sì, i playoff azzerano tutto, conta la condizione della squadra e dell'ambiente che la circonda, adesso, o meglio, fra 15 giorni, tutti uniti si vince, questo sicuramente, poi anche una giornata come ieri con gli eroi di 30 anni fa ha contribuito a creare un clima positivo, adesso conta poco tutto il resto, l'obiettivo è talmente grande che vale la pena anche dimenticare alcune cose, poi se ne parla quando finisce il campionato.
Ma sì, ma ragazzi, adesso nessuno deve prendersi rivincite, l'avevo detto, piuttosto che guarda come sono balordi, le tante frasi che si sono succedute in questa annata piena di densa di emozioni positive e negative, adesso devi semplicemente, sei lì, te la devi giocare e dobbiamo essere tutti speranzosi che la squadra mantenga questa condizione per almeno un altro mesetto, poi dopo faremo tutte le analisi del caso e ci divertiremo a capire dove saremo arrivati, ci divertiremo se sarà ottenuto un risultato che tutti ci auguriamo. Ieri è stata una giornata magnifica, era un clima da Serie A, sembrava una partita di Serie A perché c'era una risposta del pubblico bellissima da una parte, dall'altra, tifo, l'atmosfera contagiosa che è venuta a crearsi con queste con questi ragazzi, li chiamo ancora ragazzi, meravigliosi, che ci regalarono questo trofeo immenso. Quindi, insomma, è stata una giornata veramente bella che si è conclusa fortunatamente con un bel risultato, altrimenti se non avessimo vinto purtroppo parleremmo molto della partita e poco di Wembley e questo non sarebbe stato giusto.
Luca, grazie per essere stato con noi.
Marco, un grande abbraccio a te, un saluto a tutti.
Noi ci fermiamo qualche istante perché c'è la pubblicità, poi l'ultima parte di Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna. Modello 730? Fallo con CAF CNA Parma. Semplice, sicuro e conveniente. Affidati a CAF CNA Parma. I nostri consulenti ti supporteranno nella presentazione della dichiarazione dei redditi. Vai su appuntamentionline-cnaparma.it e prenota subito un appuntamento nella sede più vicina a te. Contattaci al numero 0521 22 72 11. CAF CNA Parma. Nel tuo interesse sicuro.
Alle Terme di Salso Maggiore puoi prevenire i malanni e rinforzare le tue difese immunitarie. Oggi più che mai è importante prendersi cura della salute. Da noi puoi farlo in tutta sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Terme di Salso Maggiore, bagni e fanghi termali per la tua salute. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385 www.termedisalsomaggiore.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, giriamo un messaggio a Luca Ampolini che chiede se non si può abbassare la musica allo stadio. Magari ci ascolta ancora, è da Luca 66, ma non spetta a Luca, non credo che sia lui che gestisce il mixer dello stadio. Però magari c'è anche qualcun altro in ascolto e coglie l'invito di Luca 66. Tante volte l'ho criticato, scrive Lorenzo, ma insomma ieri mi è piaciuto ed anche a Benevento l'ho visto bene. Secondo me la sua fisicità andrebbe sfruttata meglio nei calci piazzati e sul gioco aereo. Sì, potrebbe essere, siccome lui è molto portato in queste progressioni a portare il pallone, non è malissimo tecnicamente, comunque ha fatto 4 assist quest'anno. Siccome a volte stacca la spina, legge male i difetti, legge male le partite, sbaglia la posizione, perdere dei palloni, è un giocatore che si sta sintonizzando, speriamo davvero il Parma riesca a sfruttare queste qualità perché può diventare importante a fine stagione, c'è davvero davvero bisogno di tutti. Sul gioco aereo non lo so, perché secondo me ogni tanto sullo stacco di testa non l'abbiamo mai visto fare delle grandi giocate.
Allora, questo ci chiede Luigi da Parma e mette una premessa importante. Regina permettendo, date primo turno playoff. Allora, ci andiamo a dare uno sguardo, anche perché così vi dovete organizzare. Perché Regina permettendo? Perché se la Regina, che in settimana vedrà discusso il suo ricorso, non fosse soddisfatta del giudizio d'appello per le penalizzazioni e si rivolgesse al CONI, c'è il rischio concretissimo che i playoff slittino. E quindi le date che sto per dirvi potrebbero non essere più buone e dovremmo aggiungerci una settimana. Adesso vediamo. Inzaghi diceva, una notizia che leggevo prima, confida nella restituzione di tutti i punti addirittura. Io la vedo difficile. Nel caso la Regina passerebbe da quota 45 a quota 52. Sarebbe in corsa, per modo di dire, per il quarto posto, sarebbe in pienissima corsa invece per insidiare Parma e Cagliari per quinto e sesto. Quindi si complicherebbero un pochino, la griglia playoff. Regina che, insomma, sta facendo degli alti e bassi. Ieri è andata a vincere, dimostrando che calcisticamente è viva ancora. È messa molto meno peggio della striscia mega, striscia negativa che ha messo in fila prima. Ha battuto 2-1, un Como non irresistibile, già salvo, senza obiettivo playoff, però intanto ha vinto. Allora, mi chiedevano appunto le date del primo turno dei playoff e noi le andiamo a leggere. Turno preliminare, oggi come oggi è fissato venerdì 26 maggio il primo quarto di finale, cioè quello se il Parma arriva quinto, no scusate, sesto, sesta, settima, venerdì 26 maggio, sabato 27, quinta, ottava, consideriamolo come quarto di finale. Quindi in teoria oggi il Parma giocherebbe il sabato 27 contro il Pisa. Ai noi, secondo me, perché di tutte quelle dietro è la più scomoda di tutte. Questa sarebbe al Tardini, però con due risultati su tre a favore. Questa sarebbe oggi. Successivamente, poi a inizio settimana dopo, lunedì e martedì, ci sono le semifinali d'andata, il weekend 2 e 3 il ritorno. Finale giovedì 8 giugno, naturalmente, domenica 11 giugno. Queste sono le date oggi. Se la Regina vede la sospensiva nel giudizio del CONI, ha bisogno di tempo, si va avanti una settimana, aggiungete una settimana a tutto. Così è. Perché la Regina è ancora teoricamente, se avesse tutti i suoi punti, non quelli che gli sono stati tolti, nella griglia per gli off. Quindi non si possa iniziare i playoff se ci sono i giudizi sospesi. Staremo a vedere. Questa è una situazione che extra campo però potrebbe influenzare tantissimo quello che accadrà in campionato. Noi siamo arrivati a fine puntata con Palla in Tribuna, ci avete scritto in tantissimi. Stasera c'è Bar Sport su 12 TV Parma, Carlo Chiesa, uno spazio speciale, visto che c'è stato chiesto, alla festa del trentennale di Wembley, con interviste, insomma si rivedranno volti amati dai tifosi del Parma. Noi torniamo domani come sempre alle 14. Grazie a voi che ci avete ascoltato, a Simonetta Collini in regia. A domani, Palla in Tribuna. Ciao a tutti da Marco Balestrazzi.